Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Benvenuti alla trasmissione di viaggi di Controradio del Controradio Club. Come al solito oggi avremo un paio di ospiti che ci descriveranno, ci racconteranno dei viaggi che hanno fatto. E allora io mando un brano e vado a chiamare, a connettermi con il primo ospite della giornata. Non è un caso che quest'oggi abbiamo aperto con Sailing, perché il primo ospite ci racconterà proprio di un viaggio su una barca a vela. Buongiorno Lorenzo Cipriani.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Naturalmente abbiamo seguito il viaggio di Lorenzo Cipriani con Controradio, viaggio intorno al mondo per dire il vero. Ora, oggi naturalmente non potremo trattare tutto il viaggio, ma una tappa importante, una tappa di 6.800 chilometri. Lorenzo, una tappa così lunga, ma come mai?
Beh sì, 4.000 miglia nautiche, sì, impiegammo 30 giorni, ma era una tratta forzatamente così lunga perché eravamo in piena pandemia, era agosto del 2020, e in quel periodo tutti gli stati del Pacifico chiudevano le frontiere. Io ero stato almeno un mese alle isole Figi, dove avevamo avuto difficoltà per arrivare fin lì, quindi avevamo attraversato gran parte del Pacifico, e in questo mese mi ero occupato di contattare l'ambasciata italiana a Canberra in Australia, il Department of Home Affairs australiano, perché noi chiedevamo semplicemente di fare una sosta di rifornimento o a Brisbane nel Queensland o a Darwin nei territori settentrionali. E questo non ci era permesso.
Niente. E quindi, comunque poverini forzati, costretti a stare un mese in barca a Figi, proprio immagino la sofferenza atroce.
Beh, sai, lì era strano perché Figi in quel periodo lì era un territorio chiuso, ma era un territorio COVID free, come dicevano a quei tempi. Quindi era anche strano che non fossimo accettati, perché noi venivamo da un territorio COVID free e poi dopo settimane di navigazione, voglio dire, come facevamo a contrarre il virus? In ogni caso non ci fu verso e si capiva che le autorità dell'Australia cercavano di scoraggiare chiunque, ecco, volesse approdare, e così tutti gli staterelli del Pacifico.
Tolleranza zero.
Questo c'è scritto nell'Odissea: stranieri e mendicanti vengono tutti da Zeus. Ma evidentemente a quei tempi non ricordavano la saggezza degli antichi, almeno in Australia, così come in Nuova Zelanda, così, insomma, noi siamo stati veramente respinti in mare. E quindi a un certo punto però si erano fermati tutti, guarda, in quel periodo. Gli ultimi che navigavano facendo il giro del mondo come noi, altre imbarcazioni che avevamo conosciuto durante tutte le altre tratte, si erano tutti fermati, chi in Polinesia Francese, chi alle Figi, avevano tirato in secca le barche, erano tornati a casa con dei voli di rimpatrio. Noi veramente fummo gli unici a continuare a navigare, navigavamo in un oceano spettrale, completamente deserto, come ai tempi di James Cook. Non c'erano aerei in cielo, non c'erano cargo, non c'erano navi, ovviamente nessun'altra barca. Ricordo quando passammo al largo delle isole Vanuatu, perché anche lì non ci avevano dato possibilità di fare neanche uno stop tecnico, quindi ci passammo al largo come c'era stato indicato, sembravano deserte, non c'erano luci di notte, non c'era niente.
Ecco, e quindi un viaggio non è il classico viaggio in barca a vela in cui sì, un paio di giorni, tre giorni, poi ci si ferma in porto, si fa rifornimento, si va a terra, si socializza con i locals. Questo probabilmente a mare, sempre a navigare.
Eh sì, in oceano non è che ti puoi fermare, devi navigare 24 ore su 24. Fra l'altro noi eravamo in equipaggio ridotto, perché eravamo rimasti solo in tre. Eravamo Valerio Bardi, mio collega di navigazioni, proprietario di Milanto, eravamo noi due e più avevamo un solo ospite a bordo, Amancio, uno skipper, anche lui skipper spagnolo, quindi eravamo tre velisti. Però insomma, in tre una navigazione di 30 giorni comincia a essere impegnativa per i turni di guardia, è molto stancante, ricordo. E quindi noi andammo avanti sperando che poi a un certo punto, arrivando vicini alle coste, entrando dentro la grande barriera corallina, e riuscivamo comunque a impietosire le autorità australiane per uno stop tecnico. Invece non si impietosirono, no, per niente.
Vi hanno cacciato dalle acque territoriali dell'Australia.
Veramente passammo, ricordo lungo, perché noi attraversammo lo stretto di Torres, no? Entrammo dentro la grande barriera corallina, è uno dei modi per passare dal paese, è una porta, è una soglia d'entrata dall'Oceano Pacifico all'Oceano Indiano, attraverso il Mar degli Arafura, così si chiama.
Sì.
E noi passammo attraverso lo stretto di Torres e ricordo che eravamo sorvolati ogni 4 ore da un aereo della SAR, della Guardia Costiera Australiana, quegli aerei gialli, che ci chiamava via VHF assicurandosi che noi proseguissimo il nostro viaggio. Vuol dire, state andando via, vero? E noi dicevamo, certo, non vi preoccupate. Sul nostro piccolo mappamondo che avevamo sul tavolo da carteggio, noi avevamo fatto una grande croce sull'Australia e invece avevamo disegnato un grande sorriso sull'Indonesia, che ci aveva, l'isola di Lombok ci aveva assicurato un'accoglienza. Oh, quindi puntammo la nostra prua su Lombok.
Quanto è durato questa tappa?
30 giorni.
Che cosa ci sarà stato? 30 giorni avrei preso anche qualche sberla di vento, qualche tempesta.
Sai, 30 giorni di navigazione, certo, è chiaro.
Certo, perché di solito le tappe, no, uno si ferma, sì, guarda anche le previsioni del tempo, poi magari...
Invece
in questo caso quello che veniva.
In questo caso ci sono, soprattutto quando ti avvicini, c'è l'Australia, in quel tratto di oceano lì, ci sono dei fronti freddi che possono salire da sud, sono quelli un po' più pericolosi, e uno, cominciamo noi a vederlo, si vede subito che era un fronte pericoloso, perché i fronti li vedi arrivare da lontano,
certo,
no? Tutto l'orizzonte dietro di te si fa nero, si fa scuro, quindi tu ti prepari, metti a posto la barca,
metti
le vele.
Tight boat.
E quindi ci preparammo, e quando ci investì con una rara violenza, ecco, fu una bella tempesta.
Lorenzo, no. facciamo un break, alleggerisco l'atmosfera con Jimmy Buffett. Penso, non so se tu conosci Jimmy Buffett, poi magari ti spiego perché ti metto Jimmy Buffett.
Me lo spiegherai, sì.
Nibbling on sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing, smell those shrimp dip beginning to boil. Wasting away again in margarita, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's nobody's fault. Nothing to show but this brand new tattoo, but it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away again in margarita bed, searching for my lost sugar salt. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think, hell, it could be my
Margaritaville, si riferisce al famoso cocktail, cocktail a base di tequila. Tu devi sapere una cosa, no? Quando un californiano compra una barca, specialmente una barca a vela, immediatamente deve essere sicuro che ha due cose in barca. Il primo è un blender a 12 volt, un frullatore a 12 volt. Il secondo è un CD o MP3 di Jimmy Buffett, perché queste due cose sono proprio il cardine dell'island life, della vita da isola, che naturalmente uno adotta nel momento in cui ha una barca, e quindi per questo ti ho messo Margarita Beer. Jimmy Buffett è praticamente questo. Quella che dovrebbe essere stata la tua vita, no? Highland Hopping si chiama, da isola a isola, e invece per colpa del Covid sei dovuto fare questo tappone. Ma Arriviamo alla tempesta. Questa tempesta l'avete vista arrivare, 30-35 nodi di vento, cos'era?
No, molto di più. 30-35 nodi sono un po' la normalità in oceano, no? Sono lì, arrivarono 50 nodi con raffiche più alte, quindi sai, poi a quel punto non è che le stai a contare, non è che guardi fisso, guardi la barca, devi. Quindi noi eravamo disposti così, c'eravamo molto organizzati, c'era Valerio al timone, io e Amanzio stavamo alle manovre delle vele, perché tu devi navigarla la tempesta.
Certo.
Poi,
cosa avevate su? Avevate la randa da tempesta?
Avevamo sì, una tormentina. E quindi poi tutto ridotto. E chiaramente cioè ti metti onde, vento dietro. La rifugi, no?
Tieni all'asco, sì.
Certo, tu fuggi dalla tempesta sempre, non è che ti metti contro, no. È più forte di te lei. E quindi poi devi cercare di navigare abbastanza veloce da poter solcare sulle onde, ma non troppo per non entrare nell'incavo, perché altrimenti
ti pianti.
Capsize, no? Esatto.
Ti pianti di prua nel cavo dell'onda e fai un bel 360.
Sì, esatto. Quindi fu impegnativa, durò, sai, tutte, io dico sempre una cosa, e poi è un grande insegnamento di vita per tutti: tutte le tempeste prima o poi hanno una fine. Quindi certo. Anche quando ci troviamo nei momenti più difficili, bisogna sempre sapere che prima o poi il sole torna sempre a splendere. E quindi con questa speranza cerchi di navigare, sai. Quando sei in queste situazioni c'hai questa sorta di è una paura che è molto utile, perché ti tiene vigile e sveglio, no? Che ti dà la capacità di poter proprio manovrare in modo molto preciso, molto veloce, sei molto concentrato.
Certo.
È una cosa quasi d'istinto animale, non so come dirti. Quindi tu ti prepari, ma sai, non sei mai preparato a questo genere di eventi. Però insomma c'è anche da dire una cosa: quando esci da una tempesta del genere, beh, è una bella felicità, nel senso, ecco, quella felicità è una cosa che vorrei che tutti potessero provare una volta nella vita. Si ha in tanti modi, ecco, io sicuramente l'ho provata in quel modo lì. Sei proprio, è una felicità che ti sgorga da dentro, no? come una sorgente, una cosa straordinaria, perché poi tu dici, vedi che io questa felicità ce l'ho perché viene da dentro di me. Se potessimo attingere a questa sorgente maggiormente, insomma, più spesso nella vita, cioè, sarebbe bello, ecco. Magari senza andarsi a prendere le tempeste.
Senza le tempeste. Una domanda. Quando, come sembra vuota la vita una volta che è finito un viaggio in barca? Cioè, io tutte le volte che tornavo, l'unica cosa che mi consolava è pianificare il prossimo, perché veramente tornare alla vita normale, dopo che quando sei in barca hai un solo compito: prenderti cura della barca, perché la barca ti prende cura di te. Quando torni a terra, come ti sei sentito dopo un viaggio di un anno praticamente?
Questo qui, il nostro giro del mondo è durato un anno e mezzo.
Un anno e
tutto
mezzo.
Noi eravamo partiti prima in tutto quanto, e poi siamo tornati, anche perché poi abbiamo attraversato l'oceano Atlantico per tornare, quindi abbiamo fatto in tutto, perché poi eravamo andati là, anche perché partiva dai Caraibi, il giro del mondo si chiudeva ai Caraibi, noi eravamo arrivati ai Caraibi, siamo tornati, quindi è stato un giro del mondo e mezzo, diciamo, in tutto è durato quasi 2 anni. Il giro del mondo proprio dall'isola di San Lucia all'isola di San Lucia è durato un anno e mezzo. Come mi sono sentito? Beh, è stata un'esperienza straordinaria, sì, molto formativa. Cioè, dicono cioè, in certi gli antichi cioè, dicevano cioè, questa cosa, ma anche l'ho scoperto in altre culture lontane dalle nostre occidentali. Dicono, quando torni da un lungo viaggio e la tua anima ci mette del tempo per tornare al corpo, come se lei continuasse a navigare,
a viaggiare, è vero,
a viaggiare. Quindi io ricordo questi mesi di quando tornai proprio in Toscana. Cioè, mi aggiravo, cioè, camminavo come se fossi privo di anima, ecco, diciamo, ero un po' spaesato, sì, ero un po' con la testa fra le nuvole, insomma, con l'anima ancora per mare.
Grazie Lorenzo, senti, ti faccio una proposta.
Certo.
Ti richiamo la prossima domenica, Però,
bene, benissimo.
Però mi intervisti tu, perché voglio raccontare io una delle mie tante. Io, sai, sono anch'io stato tanto in barca. Il trasferimento dalle Hawaii a Los Angeles. Quindi preparati, perché
molto volentieri. Jimmy,
tu sei il giornalista e io sono l'intervistato. Per una volta
finalmente, davvero, mi fai un regalo. Finalmente, tutte queste interviste, queste cose che devo raccontare, finalmente qualcuno
mi intervisto. Quindi preparati, tutte le domande che puoi, che mi farai, dando un po' un'occhiata a quello che è il percorso dalle Hawaii ritornare a Los Angeles, a Marina del Rey.
Sarà bellissimo.
Ci sentiamo domenica prossima alla stessa ora. Buona giornata, grazie Lorenzo.
A te e a tutti, ciao, buona domenica.
Questo era un altro brano di Jimmy Buffett, no? Che diceva "It's 5 o'clock somewhere", perché no, in barca si beve molto, no? E quando qualcuno viene sorpreso a bere alle 10 del mattino, uno gli fa: "Ma come bevi alle 10 del mattino?" E allora la risposta classica è: "Ma da qualche parte nel mondo sono le 5 del pomeriggio", perché le 5 del pomeriggio è quando inizia l'happy hour. Ma abbiamo al telefono il nostro prossimo ospite. Buongiorno Pietro Rubellini.
Ciao Jimmy, buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, Pietro Rubellini che vabbè ha fatto un sacco di cose nella sua vita, importanti anche per la comunità, però per me resterà sempre uno dei componenti di una delle band dei primi Rock Contest. Ti ricordi, Pietro?
Mi ricordo bene, mi sono anche divertito un sacco. La vittoria dell'86, ma 87 contro i Dancer Boxer, che non so se ce n'è qualcuno ancora all'ascolto e l'abbraccio.
Come si chiamava la tua band?
I Redox,
che fra l'altro lì poi io, siccome c'erano tantissimi sostenitori dei Dancer Boxer, tantissimi sostenitori dei Redox, il duello finale fu all'ultimo sangue. E siccome praticamente il Rock Contest a quell'epoca era un'occasione per riempire il Tenax di venerdì, mi inventai uno spareggio fra il primo e il secondo, ti ricordi?
Certo, bellissimo, mi ricordo ancora la locandina che c'era, due boxer, uno era Roberto Duran, mi ricordo, detto Mano di Pietra, me lo ricordo ancora, sì.
Vabbè, dai. Senti.
La famosa lotta all'ultimo sangue che fu vinta per 8 punti, quindi penso il Calamai, il capoccia dei Dancer Boxer, penso non me l'abbia mai perdonata.
Il Calamai che poi entrò a suonare solo con il Fiva a un certo punto, per un breve periodo.
Sì, per un periodo sì. Esatto.
Ecco, Pietro, arriva Francesco che ti saluta. Il tuo collega Francesco ti saluta.
Ciao Francesco.
Va bene. Allora, però oggi qua, Pietro, sei in veste di viaggiatore e fra l'altro vai a coprire uno spazio molto molto interessante, che io vorrei tanto fare un viaggio al Contro Radio Club di passaggio, passando per andare poi in Alaska, perché tu sei stato nella British Columbia.
Esatto. Allora, bisogna fare una premessa del perché la British Columbia. Allora, negli anni ho maturato un hobby che per un italiano è veramente strano. In realtà avete già intervistato uno che ha questo mio stesso hobby l'anno scorso, che si chiama Gianni Grucchi, e va a parlare della Patagonia.
Sì, come no, certo.
Che è la pesca a mosca ai salmoni. È evidente, per un italiano pescare salmoni significa per forza andare all'estero. Infatti, come dico sempre, secondo me è una scusa per fare dei viaggi nel wilderness in giro per il mondo. Ma insomma, la British Columbia, che è la regione più occidentale del Canada, diciamo, siccome ha un'estensione importante, è 1 milione di chilometri quadrati, mi pare, una roba del genere, ma diciamo c'è una costa disposta nord-sud lungo il Pacifico, praticamente per quasi tutto l'arco dell'anno accoglie le risalite delle 5 varietà di salmoni che ci sono nel Pacifico. Allora, un viaggio in British Columbia, come dico sempre, è un viaggio a avventurosità variabile. Perché si può andare da visitare la bellissima Vancouver, che è una città internazionale molto piacevole, anche se ci sono cose da vedere carine anche lì, tipo il porto dove arrivano i grandi tronchi di legname dai fiumi e vengono tutti messi insieme e trasportati con i rimorchiatori. E poi magari fare una fatina è vicino all'Okanagan Valley, che c'è la città di Penticton piuttosto di Oliver, che è una cosa stranissima, è un per via del microclima creato da questo lago, c'ha una serie di aziende vinicole che fanno dei vini spettacolari. Uno dice solo in Canada e bevo un Pinot Grigio che sembra fatto in Trentino Alto Adige.
Ecco, questa è l'informazione che ci mancava.
È
un'area grandissima. Quale parte della British Columbia sei riuscito a visitare?
Allora, ci sono stato diverse volte. Diciamo, è evidente che per muoversi è praticamente impossibile utilizzare servizi pubblici, ci sono le ferrovie, ma sono solo lungo alcune direttrici importanti, perché alla fine sono ferrovie destinate più che altro al trasporto merci. E quindi ti devi spostare in macchina, oppure in aereo con voli interni. Per dire, io sono arrivato fino al confine con lo Yukon e al confine con l'Alaska, che ho capito forse nell'organizzazione di un futuro viaggio vorresti fare una roba del genere. Però da Vancouver al confine con l'Alaska, anche quello più meridionale, ci sono 1500 chilometri. Infatti io ho preso l'aereo, sono andato a Smithers, che è un posto sul fiume Barclay, che è vicino al confine con l'Alaska.
Però io, siccome lì c'è, inizia quello che è il passaggio di nord-ovest, che poi
sì,
quel pezzo lì, io partirei da Vancouver, cioè fra l'altro Vancouver c'è anche Vancouver US, perché io ho fatto una settimana di regata Whidbey Island, che praticamente è proprio lì.
Sì. E la sai la storia della guerra del maiale?
No, dici la storia della guerra del maiale, mi piace.
Perché nessuno lo sa, ma in realtà ci sono state diverse guerre Stati Uniti-Canada. Fare impossibile.
Andiamo nella cronaca in questo momento. La cronaca internazionale.
Fine del 700 e l'inizio dell'800. Prima ci fu una campagna alla fine del 700, ma lo so perché me l'hanno raccontato lì, perché
certo.
No, io ignoravo assolutamente. Prima ci fu un tentativo degli Stati Uniti neonati di invadere il Quebec, e fecero proprio una campagna di invasione, in realtà furono respinti. Poi cercarono di prendere appunto le isole che stanno tra Vancouver Island e l'attuale confine statunitense. Solo lì non riuscirono più di tanto a scontrarsi i due eseciti, perché poi alla fine fecero un trattato, se le divisero, e mi sa che te sei stato in quelle che assegnarono agli Stati Uniti.
Sì, perché degli Stati Uniti, sì, c'è anche una Vancouver, c'è anche una Vancouver US, fra l'altro.
Sì. E è chiamata la guerra del maiale perché furono sparati dei colpi, ma l'unico che fu colpito fu un maiale, credo, canadese.
Povero maiale.
Esatto, la chiamano la guerra del maiale, Pig War.
Allora, io lo scenario lo conosco, perché essendo stando a Whidbey Island, è uno scenario di acque interne, molto molto bello, con queste masse d'acqua che sembrano mari, ma in realtà sono protette dall'oceano, che in quel posto è abbastanza tempestoso, quindi la possibilità, sì, di avere tutte queste vie interne ne fa una regione interessantissima. La regione di Seattle, praticamente Seattle è dove sono arrivati gli americani, poi c'è Vancouver US e poi c'è la città canadese di Vancouver. Descrivici un, sì, po' questi scenari.
Per descrivere in generale la British Columbia, secondo me ci vorrebbe molto tempo, perché appunto per questo fatto che è allungata secondo la nord-sud, c'ha anche ecosistemi completamente differenti. Quello di cui stai parlando è un ecosistema che tra l'altro ha creato anche delle condizioni particolari, tant'è che diciamo sulla maggior parte, tutta no, perché in realtà c'è la capitale Victoria che non è fuori, ma l'isola di Vancouver Island, che è di fronte a Vancouver, è un parco naturale che si chiama Pacific Rim National Park, che è una roba spettacolare. Tra l'altro c'è una popolazione di lupi che da una parte sono anche pericolosi, da un'altra parte sono tra le poche popolazioni di lupi che ti permettono delle osservazioni, anche se non sei uno di quelli che sta 10 ore lì fermo nascosto per vederli. C'è una popolazione di lupi anche piuttosto sviluppata, che loro lì li chiamano lupi marini perché vanno anche lungo la spiaggia a mangiare i salmoni morti che si arenano sulla spiaggia. C'è una spiaggia bianca lunghissima dove vanno a fare surf da onda. E sì, come dicevi te, da lì, cioè da Vancouver Island verso nord, è tutto un susseguirsi di acque interne, fiordi, piccole isole. C'è un traghetto tra l'altro che da mi sono dimenticato come si chiama il porto, comunque da un porto che sta a nord di Vancouver Island le fa tutte e arriva fino appunto al confine con l'Alaska, a Port Rupert, in British Columbia, al confine con l'Alaska.
Sono dei posti mitici, poi lì c'è lo Yukon anche, no?
La British Columbia confina con lo Yukon a nord.
Il famoso Yukon della corsa all'oro, no? Cioè.
Sì, esatto. Ma lungo tutta la British Columbia, perché c'è una catena di monti che sono monti che hanno un passato geologicamente dal punto di vista geologico molto particolare. Ci sono tutta una serie di mineralizzazioni, per cui nell'Ottocento ci hanno fatto un sacco di miniere, di rame, di cobalto, di oro, di argento, quindi lungo tutta la British Columbia, se uno vuole trova visitate la miniera Pincapalla, piuttosto che le trova anche selvagge. Io ci ho fatto trekking, non mi sono azzardato a entrarci dentro, ma ho trovato una miniera probabilmente dell'Ottocento in mezzo al niente.
Sei andato d'estate, immagino.
Sì, allora ci sono stato in giugno, in luglio e in agosto. Direi che l'agosto poi alla fine è la situazione migliore. Io sono stato in giugno banalmente per via della pesca, della stagionalità della pesca, però il tempo insomma se vengono le perturbazioni dal su dall'Artico insomma fa freddo, ecco.
Infatti ti racconto la mia esperienza. Si arriva a Whidbey Island, si va in hotel e la mattina dopo si esce, l'hotel non aveva il ristorante, c'era una catena di breakfast dall'altra parte della strada. Noi naturalmente in hotel eravamo in pantaloncini e magliette, no? Velisti, pantaloncini e magliette, sì, e ciabatte, e c'era il sole quindi usciamo dall'albergo per attraversare la strada e abbiamo fatto tre passi, perché nonostante ci fosse il sole ci saranno stati -2, -3.
Sì, è un classico di quelle zone che a me piace un sacco, il sole e magari la temperatura a 3-4 gradi.
Sì, che abbiamo fatto la prima giornata di regata in queste condizioni, ma poi è cambiato il vento e improvvisamente siamo saliti sopra i 20 gradi, cioè è arrivata l'estate. E questo capovolgimento di temperature, perché fra l'altro c'era il sole sia con il freddo che poi con le temperature più alte, da loro è una cosa normale, ci hanno
sì.
Detto
sì. Infatti vestirsi a cipolla come al solito. Allora vi racconto una roba, sì. da trekking, così perlomeno, perché poi come dire, uno che va in British Columbia non può non fare trekking, non può immergersi nel wilderness. Dicevo, c'è questa foresta particolare che è una foresta fluviale temperata, che è piena di red cedar, che sono, mi sembra si chiami tuia l'albero, che sono degli alberi enormi, cioè sembra quasi delle sequoie alcuni da come sono grandi, e la foresta è piena di animali. Allora vi racconto anche un episodio buffo. Allora c'è il confine tra l'Alberta e la British Columbia, che è una valle, anche quella allungata nord-sud, tanto per cambiare, che la chiamano Glacier Valley, perché ci sono i più grandi ghiacciai di tutto il Canada. Ci sono due cittadine, una in fondo e una in cima, una si chiama Banff, l'altra Jasper, che sono cittadine piccoline, però un po' turistiche, ricordano un po' tipo Cortina d'Ampezzo, questi paesi di montagna delle nostre Alpi, anche perché c'è andato un sacco di tedeschi nell'Ottocento a abitare.
È la zona di Calgary, fra l'altro, dove è famoso.
È la zona di Calgary, sì, esatto, dove ci fecero l'Olimpiade.
Dove fecero le Olimpiadi, certo.
In cima a questa valle, quindi 1000 chilometri a nord di Calgary, quindi quasi al confine con lo Yukon, c'è questo posto piccolino che si chiama Jasper, e c'è un trekking abbastanza famoso, è fattibile, perché sono una ventina di chilometri, quindi lo fai in un giorno. Che va in cima a delle montagne, siamo Bald Hill. Tra l'altro, cioè, fai la prima parte dentro la foresta e poi esci fuori e c'è queste montagne calve che ci sono solo cespugli.
Sono al di sopra della quota degli alberi.
Degli alberi, esattamente. Quindi io ero con mia moglie, facciamo sto trekking, e mentre si camminava nella foresta, prima c'era un piccolo uccellino, le chiama Columbia Nutcracker, che ci seguiva. E va bene, dice, chissà perché questo uccellino ci viene dietro. Si va un po' più avanti e tre uccellini che ci seguivano. E vabbè. Arriviamo a uscire dalla linea degli alberi, ci mettiamo in un posto dove c'era un po' di cespugli a fare merenda. a un certo punto è arrivato uno stormo di questi Columbia Nutcracker che si mettono tutti su fra i cespugli. Ci siamo guardati nella memoria e dice: ma che siamo dentro il film Gli uccelli di Hitchcock? Allora abbiamo scoperto che questi uccellini, che sono intelligentissimi, erano abituati, l'abbiamo chiesto dopo quando siamo tornati in paese, erano abituati a seguire quelli che facevano trekking, perché poi tutti si fermavano dove ci eravamo fermati noi e gli davano da mangiare.
Certo.
Ma la scena fu pazzesca, sembrava di essere dentro il film di Hitchcock, bro.
Pietro, grazie, grazie davvero, questa veramente ancora nessuno ci aveva parlato della British Columbia. Arriva un commento di un nostro ascoltatore: bellissimo British Columbia, sono stato a fare sci alpinismo. Quindi è una zona, perché sai, ora noi ritorniamo in Canada per la seconda volta, però siamo dall'altra parte, sulla costa est, e probabilmente ci sono delle richieste anche di inserire, ma perché la British Columbia no? Io la vorrei inserire appunto in un viaggio e costeggiare in crociera la British Columbia fino ad arrivare in Alaska, però all'Alaska. Il problema è che un viaggio di questo tipo è estremamente costoso, soprattutto dopo gli ultimi aumenti post pandemia. Però sono viaggi che uno dovrebbe fare assolutamente, perché sono come ci hai fatto venire, almeno mi hai fatto venire ancora di più voglia di andare lì. Io ti dicevo, ne ho avuto un appetizer, un aperitivo andando lì nella Whidbey Island, però mi piacerebbe passarci almeno una quindicina di giorni. Grazie Pietro per questa testimonianza.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
Ci sentiamo presto. Ciao, buona giornata.
Ciao, grazie.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it. Odissea minore per un'educazione della frontiera. Ideazione di Nicola Di Chio, Cristian Elia, Miriam Selina Fieno. Un progetto multidimensionale di teatro, giornalismo narrativo e cinema documentario sulla rotta balcanica per conoscere la realtà aspra delle frontiere europee, luogo di infanzia di migliaia di bambine e bambini in fuga con i genitori. Da martedì 1 a domenica 6 aprile al Teatro Fabricone. Mondo Divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Controradio.
Questa è Controradio.
Thank you.
Allora, Nico Rosso, come sempre, tira fuori temi interessanti e anche difficili, soprattutto da affrontare in una trasmissione breve, così. Come riuscire a conciliare la passione del viaggio con l'ecologia? Cioè, se uno ha l'auto elettrica, non si sente in colpa a inquinare direttamente nella troposfera con l'aereo? Io non capisco infatti perché i motori endotermici vengono vietati a terra quando in cielo inquinano esponenzialmente di più. Insomma, al solito si fa finta di nulla. Oppure c'è una strategia oltre lo psicologo? Bella domanda, è una di quelle contraddizioni con cui ognuno di noi ha a che fare tutti i giorni, ma non è soltanto quella degli aerei, anche ognuno di noi tutti i giorni accetta dei compromessi che in qualche modo vanno a contrastare con quella che è l'ideologia e il desiderio di inquinare il meno possibile. Facciamo tanti atti che non sono proprio corretti dal punto di vista ecologico, eppure come dicevo sono dei compromessi che a livello personale accettiamo per avere uno stile di vita, per fare delle cose che in fondo abbiamo deciso sono importanti, sono delle priorità, come quella di viaggiare. Soprattutto per la nostra generazione viaggiare è sempre stato una priorità. Molti che viaggiano rinunciano a fare altre cose. Molto spesso si dice i viaggi costano molto, è vero, però molti rinunciano a tante altre cose pur di poter viaggiare. Ognuno di noi ha le sue priorità e anche ha i compromessi con cui deve andare avanti. Spero di averti risposto in qualche modo, Nico Rosso. Non era una domanda facile. Allora, vediamo un po' un paio di notizie, è rimasto un po' di tempo. Questo è interessante. Londra sta facendo una vera e propria guerra al contante. Se andate a Londra, attenzione, perché non si possono più pagare i biglietti degli autobus, della metropolitana, di tutti i mezzi di trasporto. Si può pagare, però costa tre volte di più, quindi è proprio una vera e propria guerra al contante. Si può pagare con la carta di credito, cioè una tessera specifica, l'Oyster, che praticamente tutto il trasporto pubblico funziona in questo modo. Poi un'altra notizia volevo dare: chi va in Senegal, questa è un'altra notizia per i viaggi, c'è un lago che aveva perso il suo colore rosa da circa 3 anni, è il lago che ha circa un'ora di automobile da Dakar, è il lago Retba, ed aveva perso il suo colore rosa, e quindi la notizia è che è ritornato. Infatti c'è un tam tam nei social che ha subito catapultato molti turisti anche intercontinentali per andare a vedere questo colore, quel colore che era sparito. Il colpevole si pensa fosse il cambiamento climatico che aveva praticamente elevato questo colore al lago Retba. È tutto, mi fermo qui, rimanete su Controradio, inizia fra poco la mia conduzione della domenica mattina.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo.
Access another experience.
Contro radio.
Access another
experience. One, two, three.
never listen, my sisters and brothers. Cause if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other, let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. It's a single truth we all need, just to hear and to see. None of us are free. None of us are free. Now I swear, new salvation isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know. Cause the world is getting smaller each passing day.
Passing day.
Now it's time to start making changes, and it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes.
Before.
None of us are free. None of us are free. None of us are chained. None of us are free.
None of us are free. One of us is chained. None of us are free.